Non lecco una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Buonasera, 20:31, questa è Radio Onda Rossa, questa è Tabula Rasa.
Puntualissimi, puntualissimi. Il motto di questa edizione è veramente la Svizzera, la puntualità. E abbiamo un programma molto ricco, cioè dobbiamo andare veloci forse oggi.
Sì, oggi dobbiamo un po' sbrigarci perché abbiamo più di un ospite, quindi è pure un po' complesso.
Vabbè, oggi ne abbiamo tre, oggi ne facciamo quattro.
O cinque addirittura. Abbiamo diversi argomenti perché poi sentiremo anche dei festival che sono in giro, non soltanto a Roma e dintorni. Comunque abbiamo... Presenta tu il menù di questa trasmissione.
Il menù di oggi comprende... un classico per cominciare. La volta scorsa abbiamo avuto qui in trasmissione Peppe Fiore, abbiamo avuto Ilaria Piperno che ci ha parlato della sua traduzione di Griffin Town, abbiamo chiuso con Nadia Terranova che ci parlava di un suo classico. Quest'oggi ripartiamo con un classico e lo chiederemo a Giorgio Vasta qual è il suo classico preferito. Dopodiché abbiamo qui con noi Roberto Sassi, che è uno dei due autori della guida alla Berlino Ribelle pubblicata da Voland. Intervisteremo Stefano Del Prete su un libro uscito recentemente per ADD, Coach Wooden and Me, una storia scritta da Kareem Abdul-Jabbar, e chiuderemo sempre con un classico, questa volta chiedendolo a Carlos Solito. Manderei una traccia musicale, socio, e sì. Chiamiamo Giorgio.
Tutto.
Salutiamo Giorgio Vasta, buonasera, perché oggi appunto cominciamo dalla coda, come avevamo chiuso la sua
schema ellittica, metamorfica, no, partiamo dalla fine, riprendiamo con l'inizio, ripartiamo dalla fine. Giorgio Vasta non avrebbe bisogno di presentazioni, ma le facciamo comunque, autore di un libro importante che fu Il Tempo Materiale, probabilmente un po' gracchio e spero che Giorgio riesca ad ascoltarmi, pubblicato da Minimum Fax, poi pubblicato un libro per La Terza, Spaesamento, è stato anche sceneggiatore di Via Castellana Bandiera e recentemente ha pubblicato un libro Absolutely Nothing per Quadlibet. Giorgio, noi ti abbiamo chiamato qui però in qualità non di scrittore, non soltanto di scrittore, ma soprattutto di lettore, e volevamo chiederti il tuo classico preferito qual è? O uno dei tuoi classici preferiti.
Pronto? Ci senti Giorgio? No, non ci sente più. Pronto?
Mi sembra che Giorgio non ci sente.
Non ci sento.
Eccoti. Ci senti?
Mi sento male.
Lo so, succede. Allora facciamo una cosa, proviamo a richiamarti tra qualche minuto. Anzi, tra un minuto, tra qualche secondo. Scusaci,
Leggono anche per te una hiecca, leggono dall'aga e un remiecca, leggono anche per te una hiecca.
Valko ne ruusu, hopeinen kuu, kultainen sääntö, messinki suu, sininen hetki, mustempi kulta, punainen piste ja mustempi multa, harmaata taloutta, vihreä aate, keltainen lehdistö, punainen vaate, punaiset silmät, punainen risti, valkoinen lippuveren, punainen piste.
Nää kaukaisen Kabulin suomiseta Samulin rodeossa maistaa hattaraa, Isafin, Kalifin, Mazarin, Sharifin, aavikolla paistaa makkaraa.
Riproviamo con Giorgio Vasta se riusciamo oggi a metterci in contatto. Ciao di nuovo, ci senti?
Sento pianissimo,
proveremo ad alzare la voce ed essere sì, ed avere un timbro un po' più.
Allora forte. Giorgio, ti urliamo forte. Qual è il tuo classico preferito? Ti abbiamo già presentato abbondantemente, tu non ci hai sentito, magari ti potrai risentire in podcast le belle e le brutte cose che abbiamo detto su di te. E volevamo chiederti il tuo classico preferito o uno dei tuoi classici preferiti.
Mi piace molto che mi parliate come si parla ai nonni. Il mio classico preferito è, in maniera, come si può dire, irriducibile, inesauribile, Madame Bovary di Gustave Flaubert, perché per un insieme di ragioni, perché mi sembra che sia l'esempio del romanzo perfetto, condotto su un piano stilistico inarrivabile, con una ironia asciutta e spietata, una specie di affetto e di insofferenza nei confronti del personaggio protagonista di Emma Bovary. Ed è allo stesso tempo il romanzo in qualche modo precisa che cos'è il nuovo immaginario borghese nella seconda metà dell'Ottocento, perché probabilmente Emma Bovary è il primo personaggio letterario a ritenere di avere il diritto a una vita sentimentale, verrebbe da dire di un certo livello, accesa, tempestosa, come se appunto fosse avvenuta una metamorfosi. Le vicende sentimentali fino ad allora erano dell'aristocrazia, erano delle principesse, per il resto a determinare le relazioni era la collocazione sociale, e diciamo non si riteneva che all'interno del matrimonio borghese potesse esserci chissà quale trasporto, mentre invece Emma è come se si rendesse conto che persino l'avventura sentimentale è una specie di merce acquistabile, qualcosa che ci si può guadagnare. Continuerà ad avere per tutta la sua tragicomica esistenza delle aspettative immediatamente deluse da Charles Bovary, dal medico di campagna che Flaubert descrive dotato di una conversazione piatta come un marciapiede, proverà a ripiegare su un paio di amanti, Léon, Rodolphe, che in realtà saranno ulteriore motivo di frustrazione, e andrà poi incontro a un suicidio che è uno tra i momenti anche più comici del romanzo. È come se Emma, stracolma di letteratura sentimentale, perché quella che ha letto nel corso degli anni, ne fosse talmente invasa da traboccarne. Quando il veleno che ha assunto agisce su di lei e la uccide, dalle labbra viene fuori un grumo di sangue del colore dell'inchiostro, scrive Flaubert, come se tutta quella letteratura che l'ha avvelenata a un certo punto dovesse venire fuori dal corpo.
Beh, speriamo che non sia velenosa per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici questo tuo consiglio del classico. Giorgio, ci hai anche spiegato perché hai scelto questo romanzo. A questo punto, parlandoti un po' meno come se tu fossi un nonno, non ho elencato una tua nuova carica, diciamo, recentissima, ovvero il fatto che tu sei diventato il direttore del Book Pride. Ci dici cos'è in poche parole il Book Pride, quando si terrà, cosa avviene, dove, perché, come?
Sì, Book Pride è la fiera nazionale dell'editoria indipendente. Il prossimo marzo, dal 23 al 25, si terrà a Milano si terrà la quarta edizione di Book Pride, al Base e al Mudec, che sono due spazi molto belli dalle parti di via Tortona. È una manifestazione fieristica, quindi è una manifestazione nella quale parecchi marchi editoriali, nell'ordine di 150, presentano il proprio catalogo, il proprio lavoro, L'obiettivo quest'anno è quello di fare in modo che quella che è senz'altro una fiera proponga dei contenuti che abbiano, come dire, una rilevanza, anche una coerenza, come accade di solito nei festival. Il tema che è stato individuato è quello sintetizzato da tre parole: tutti i viventi. Tutti i viventi è chi parla ed è ciò di cui si parla, è tutto ciò con cui abbiamo a che fare. E quindi per chi vorrà, dal 23 al 25 marzo saremo a Milano.
Però c'è anche questo fine settimana qualcosa, o sbaglio?
Questo fine settimana a Genova si tiene la prima edizione genovese del Book Pride. Book Pride è una manifestazione che appunto ha senz'altro in Milano il suo centro nevralgico, ma va considerata quasi come una specie di metodo, nel senso non coincide in modo esclusivo con un luogo. Ci sono varie città italiane che stanno chiedendo di poter ospitare Book Pride, Genova è stata tra le prime, questo fine settimana ci sarà la prima edizione genovese della manifestazione.
Allora, sì Giorgio, grazie mille del contributo. L'ultima domanda è che è una curiosità mia. A te non sembra, perché questa è un po' una fissa mia che dico sempre, un po' da vecchio trombone.
Da vecchio trombone a nonno, quindi.
Non ti sembra che ci siano un po' troppi festival? Cioè, che percezione hai del festival letterario? Perché a me sembra che in un paese in cui si legge prevalentemente poco, però soprattutto nel periodo primavera-estate fioriscono ormai festival che spesso lasciano anche a desiderare, proprio come cartellone, come idea. Che ne pensi tu?
Guarda, ce ne sono tantissimi, su questo non ci sono dubbi. Spesso rispondono a esigenze delle pubbliche amministrazioni che vogliono manifestazioni culturali senza magari che ci sia un'idea nemmeno abbozzata di che cosa possa essere la cultura, che dal mio punto di vista non è qualcosa di salvifico, non è qualcosa da idealizzare, non è un'esperienza positiva. Credo che ognuno di noi si renda conto empiricamente ogni giorno che aumentare le proprie diottrie, essere più consapevoli di quello che succede attraverso la lettura, la visione dei film, gli spettacoli teatrali, non produce felicità. Permette semmai di avere più a fuoco le ragioni di un disagio. Credo che le manifestazioni, se vengono il più possibile pensate, se c'è davvero una regia, un ragionamento che le determina, dovrebbero servire a questo, a mettere gli esseri umani, tutti viventi mi vorrebbe da dire, nelle condizioni di avere più chiaro lo scenario, non di idealizzarlo, di immaginare che tutto andrà meravigliosamente, perché credo che gran parte delle nostre esistenze abbia a che fare con, per essere eufemistici, con uno stato appunto di disagio, di difficoltà.
Perfetto, allora, ti ringrazio perché mi ha dato una risposta molto interessante e esaustiva. Grazie, grazie. Ciao, a presto.
A presto, arrivederci.
Ciao, ciao. Allora siamo in collegamento con uno dei lavoratori della libreria Giufà per parlare di un festival in cui la libreria Giufà, che è qui del proprio del quartiere San Lorenzo, mi faceva ridere perché stava suonando Re del quartiere degli ultimi, è casuale, non c'entra niente, però visto che la libreria Giufà sta qui a San Lorenzo e visto che voi vi fate non da soli promotori di questa iniziativa che si chiama appunto, l'accennavamo prima, leggo per legittima difesa, che è già cominciato se non sbaglio venerdì scorso, andrà avanti fino al prossimo settimana. Dici un po' tre cose su questa fiera, su questa anzi iniziativa, scusami, non fiera.
Pronto? Ciao. Allora, io vi dico subito che non sento niente, ho sentito soltanto dei ronzii di Bizio, quindi
Perfetto, vai.
Non ho sentito assolutamente niente di tutto quello che avete detto. Se fai un ronzio, io vi dico qualcosa su questa manifestazione, se ne fai due, riattacco e ci risentiamo fra poco.
Ronzio! Uno solo, vai.
Un ronzio. Allora, ok, vi dico subito, sesto anno di Lego per legittima difesa, che è una manifestazione non solo letteraria organizzata dall'Associazione Via Libera, della quale noi siamo un partner, diciamo così, nella messa in opera del programma, che è comunque tutto curato e pensato dai ragazzi di Via Libera, che sono appunto Loris Antonelli, Maria Galeano, Francesca Mancini, Dina Giuseppetti, Daniele Emilio, e mi scuso se mi sto dimenticando qualcuno. Nei prossimi giorni avremo alcuni appuntamenti qua in libreria San Lorenzo e poi ci sposteremo al Quarticciolo, al Teatro Biblioteca. È una manifestazione, è un programma molto interessante, perché propone sempre, accanto al tema puramente letterario, anche uno diciamo così più sociale, in questo caso la scuola, con Cristian Raimo e Mario Figliolei, che saranno da noi domani, bellissime, che abbiamo già presentato. Un'altra cosa molto interessante sul un po' la mercificazione del corpo del bambino dal punto di vista della moda, eccetera, e poi anche altri temi un po' più leggeri ma ugualmente interessanti, come ad esempio il mondo del calcio, che può essere fantastico, come tu ben sai, da amante del calcio, eccetera, ma anche crudele, con appunto la proiezione di documentari e di cose molto belle e interessanti, ecco. E questa cosa, questo dualismo ci piace molto, molto sottolinearlo, ecco. Un'altra cosa che voglio sottolineare è l'appuntamento che avremo con Far Web, un libro di Matteo Grandi che racconta il bullismo in rete, le bufale, molti temi che in questo momento sono molto importanti, ecco, diciamo così.
Ma l'unica curiosità di questo gracchio che tu sentirai oggi si svolge tra San Lorenzo e il Quarticciolo, giusto?
Vizio, mi devi scusare, ma io non sento proprio niente. Non so se è colpa del mio telefono, cioè del telefono della libreria o della linea, eccetera, però non sento proprio le domande. Io...
Guarda, provo io, che ho parlato con Giorgio Vasta trattandolo come un nonno, quindi...
No, evidentemente è caduta la linea. Noi abbiamo questo problema, ci scusiamo. Abbiamo oggi un evidente problema proprio di comunicazione attraverso le dirette telefoniche, va così. Però purtroppo fare radio a Radio Onda Rossa vuol dire anche questo, anzi non purtroppo, vuol dire anche questo, vuol dire comunque spesso scontrarsi con dei problemi che le radio ricche, che fanno pubblicità ai peggio marchi, non hanno. Noi invece che campiamo non con la pubblicità ma grazie al contributo dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, invece ogni tanto incappiamo. È il prezzo da pagare, che noi paghiamo veramente molto molto volentieri. Quindi listen, you are my son. Lasciamo un attimo di musica, prendiamo un po' di fiato. Vi vado a ricordare che l'iniziativa Lego per legittima difesa, appunto, è iniziata lo scorso fine settimana e proseguirà nei prossimi giorni. Ci sono tantissime iniziative tra San Lorenzo e la libreria del Quarticciolo, il teatro del Quarticciolo. Queste due location potrete assistere comunque a diverse, anzi a moltissime presentazioni di libri e non soltanto. Hush, I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold.
Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my son.
Il 16 ottobre, data che possiamo ricordare, è stata la data del rastrellamento del ghetto ebraico, e sono tante le date che troviamo nel libro di cui adesso andremo a parlare. Fra poco ci sono ulteriori anniversari, fra poco sarà anche il 9 novembre, caduta del muro di Berlino. Da poco è passato il 7 ottobre, nascita della DDR.
E poi c'è pure il centenario della rivoluzione comunista.
Precisamente.
Tra poco, a fine mese.
E nell'ambito di questi anniversari, date così, siamo incappati in un bellissimo libro che è La guida alla Berlino ribelle, pubblicato da Voland e scritto da Teresa Ciuffoletti e Roberto Sasti. È un libro che ho letto come si legge un libro di racconti, un romanzo, molto molto avvincente, una guida diacronica di Berlino, che parla dal 500 più o meno, con un mito fondativo del bandito Kohlhase, e che arriva ai giorni nostri. Roberto e Teresa sono andati a indagare tutta una serie di luoghi, e partendo dai luoghi hanno ricreato una storia, e l'hanno fatto senza retorica, senza il marchio, il brand commerciale di Berlino città ribelle, però hanno tirato fuori una città che effettivamente è ribelle, perlomeno lo è stata. Quindi volevo dare il benvenuto a Roberto, che è qui con noi, e quindi non dovremmo avere problemi telefonici, cioè dovremmo riuscire a sentirci. Buonasera Roberto.
Buonasera a voi.
E, ti volevo chiedere se ci dai un po' di assaggi di questa guida, e forse partirei da sottoterra, partirei dal primo racconto che voi fate all'interno del quartiere Mitte, quindi proprio il centro di Berlino, dove tu e Teresa raccontate la storia di un tunnel.
Sì, hai detto bene, questo libro è una collezione di storie, luoghi e personaggi che dal nostro punto di vista dovrebbero far scoprire una Berlino diversa, una Berlino ribelle appunto, attraverso un percorso, o meglio dei percorsi che possono essere sia quelli turistici più convenzionali, anche se abbiamo cercato un po' di rifuggirli, ma soprattutto attraverso dei percorsi un po' alternativi, un po' meno battuti e quindi un po' sconosciuti al pubblico italiano, ma soprattutto ai turisti italiani che vanno a visitare Berlino. Sottoterra sì, perché la prima storia di questa collezione, diciamo, è la storia del tunnel 29, che fu scavato nel 1962, un tunnel che come dire, attraversava la parte inferiore del muro di Berlino e della terra di nessuno, che all'epoca divideva le due Berlino, e che fu scavato per opera di due studenti italiani principalmente, che lo idearono e appunto lo scavarono, Luigi Spina e Domenico Sesta, studenti italiani che vollero aiutare un loro amico che abitava in un sobborgo di Berlino Est e che voleva con la famiglia fuggire a Berlino Ovest. Siamo nel primo anno del muro, che fu innalzato, lo ricordiamo, nell'agosto del 1961, e già nel primo anno moltissimi tentativi di fuga si erano verificati, e spesso anche finiti molto male. Questo che raccontiamo invece finisce bene, perché attraverso l'opera, l'intuizione di questi due studenti italiani, e soprattutto l'intuizione che poi raccontiamo nella storia, che è quella di contattare la televisione americana NBC per farsi finanziare un film documentario di questa loro impresa, altrimenti con i mezzi che avevano a disposizione sarebbe stato molto complicato, e appunto riescono a scavare questo tunnel, a far fuggire 29 persone, tant'è vero che appunto il numero che viene dopo i nomi dei tunnel, appunto tunnel 29, tunnel 35, insomma una serie di tunnel nella zona adiacente al muro, stanno a rappresentare il numero di persone che riuscirono a fuggire.
Una storia di fughe, quella da Berlino Est a Berlino Ovest, una storia di un muro che è caduto, dicevamo il 9 novembre, ci sarà l'anniversario della caduta del muro, Un muro che però forse non doveva accadere il 9 novembre. Cosa successe quel giorno, il 9 novembre?
Ma il 9 novembre accadde una cosa un po' particolare, un po' straordinaria. I protagonisti della storia che raccontiamo del 9 novembre sono un italiano e un tedesco dell'est, di Berlino Est. L'italiano è il giornalista Riccardo Herrmann, giornalista dell'ANSA, che in una conferenza stampa del dirigente dell'RDT o della DR che si voglia, Gunter Schabowski, incalza il dirigente palesemente disinformato rispetto ai provvedimenti che sarebbero dovuti entrare in vigore rispetto alla mobilità tra le due Berlino, e quindi con le sue domande, incalzando il dirigente impreparato, gli fa dire sostanzialmente che il muro è caduto, i tedeschi dell'est, i berlinesi dell'est potevano transitare attraverso i posti di frontiera immediatamente. Ovviamente questo non era quello che stabiliva il provvedimento preso dal comitato del partito, e questo provocò in una conferenza stampa una eco straordinaria e fece assiepare tutti, moltissimi berlinesi dell'est sui posti di frontiera. L'altro protagonista è un soldato della Repubblica Democratica Tedesca, Harald Jäger, che un colonnello Jäger che appunto era il responsabile del posto di frontiera, del checkpoint di Bornholmer Strasse, su questo checkpoint su un ponte che divideva i quartieri di Prenzlauer a est e Gesundbrunnen a ovest, e che alle 23:30 circa del 9 novembre, disobbedendo di fatto agli ordini, che poi ordini un po' non è che ci fossero stati tutti questi ordini perché c'era molta confusione, alza la sbarra e fa passare i berlinesi dell'est verso ovest.
Guida alla Berlino Ribelle, pubblicato da Voland, costa 18 euro, una guida di circa 270 pagine, comprende una serie di episodi bizzarri, divertenti, drammatici, rivoluzionari, letterari. Io avevo accennato inizialmente al 500, per cui voi raccontate, tu e Teresa raccontate la storia di Kohlhaase, Michael Kohlhaase, che Erich von Kleist definì uno degli uomini più onesti e al contempo più spaventevoli dell'epoca sua, perché reagì in maniera piuttosto violenta a un'usurpazione dello Stato, ma racconta anche episodi molto divertenti. Ad esempio c'è quello del capitano Köpenick, che a me fa tanto ridere, se potessi riassumercelo brevemente.
Sì, è una storia incredibile. Siamo all'inizio del Novecento, la Germania guglielmina, quindi una Germania diciamo militaresca e anche, se vogliamo, un po' maschilista, ma il militarismo è quello di cui si fa beffe il capitano di Köpenick, cioè questo diciamo ladruncolo, come vogliamo definirlo, insomma un delinquente, se vogliamo, che di basso rango, che un giorno decide di farsi beffa appunto di questo spirito un po' militaresco della Germania, assoldando un gruppetto di soldati, fingendosi un loro superiore, per rubare il bottino delle casse comunali del municipio di Köpenick. I militari, questo gruppetto di militari, ci casca in pieno, arrivano al municipio, si fanno consegnare dal sindaco, insomma dal tesoriere, questo bottino, e poi si scopre appunto che è una beffa incredibile, e che poi lui viene arrestato, ma viene anche graziato da Guglielmo II, se non sbaglio, che lo grazia perché la sua storia è molto divertente, tant'è vero che oggi al municipio di Köpenick si può ammirare una statua a lui dedicata addirittura.
Beffe militari ce ne sono anche altre, e una delle più divertenti che avete raccontate forse una beffa che non va sottoterra ma va rasoterra. Non so se ci vuoi leggere un passaggio, o forse ce lo leggi, che così ci aiuti a portarci proprio anche dentro lo stile di questa guida. Quando dico rasoterra mi riferisco a un'automobile, una decappottabile. Forse nel frattempo, siccome l'abbiamo colto di sorpresa il povero Roberto, mandiamo un pezzo che con la guida alla Berlino Ribelle ha senz'altro a che fare, ovvero David Bowie, Heroes.
I
Abbiamo sentito Heroes di David Bowie, concerto storico che si svolse a Berlino nel 1987, con folla calcata da una parte e dall'altra dal muro, il vento che spingeva le note di Heroes, canzone dedicata ai nostri amici, ai nostri eroi al di là del muro. Beh, forse Roberto nel frattempo è riuscito a trovare la nostra cabriolet.
Sì, l'ho trovata, e un piccolo preambolo forse anche per gli ascoltatori per far capire di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del Checkpoint Charlie, cioè di questo posto di frontiera che un tempo sorgeva e separava Berlino Est da Berlino Ovest tra i quartieri di Mitte e Kreuzberg. Oggi il Checkpoint Charlie, forse insomma tutti lo conoscerete, è una sorta di luogo turistico, anzi è proprio un luogo turistico estremamente frequentato, famoso appunto per la presenza del soldato sovietico, il soldato americano, con i quali ci si fa spesso una fotografia a ricordo, una foto ricordo per ricordare che si è stati a Berlino.
Sì, è un po' una roba un po' veramente,
sì,
un tipo
po'
il Colosseo,
pirale,
turismo pop proprio, esatto. Così, sì.
Allora, siccome a noi questo turismo pop non è che ci piaceva proprio tanto, siamo andati a ricercare delle storie, e questa in particolare che adesso leggerò, che presentano i luoghi della Berlino Ribelle in maniera un po' diversa rispetto al turismo quello canonico, convenzionale, e in particolare appunto il Checkpoint Charlie. Il titolo è Fughe in Cabriolet. Hans Meixner e Margarete Thurau si incontrano a una festa da ballo a Berlino Est nel settembre del 1962. Tra i due è un colpo di fulmine e dopo pochi mesi cominciano già a fare i piani per il matrimonio. Heinz, che lavora come elettricista nel settore sovietico da circa un anno, propone alla ragazza di trasferirsi in Austria, suo paese d'origine, ma le autorità dell'Est le negano il visto. Messo alle strette dall'intransigenza burocrazia della DDR, Heinz decide di tentare la fuga. Un giorno ha un'idea geniale: trovare un'automobile abbastanza bassa da poter passare sotto la sbarra del Checkpoint Charlie. Così si mette a girare tutta Berlino Ovest e finalmente trova quella che fa al caso suo in un'auto noleggio sul Kudamm. Il Kudamm è un viale di Berlino piuttosto lungo che oggi anche all'epoca sorgeva a Berlino Ovest. Si tratta di una Austin Healey Sprite, una convertibile di fabbricazione britannica che senza parabrezza è alta appena 90 cm, esattamente quanto la barriera del Checkpoint Charlie. Per assicurarsi che il veicolo non urti la sbarra, Meixner sgonfia le gomme quel tanto che basta, poi smonta il vetro anteriore e infine fa sdraiare Margaret sul sedile di dietro e la madre della ragazza nel portabagagli. È appena trascorsa la mezzanotte del 5 maggio 1963, quando il giovane austriaco al volante della cabriolet rossa si avvicina lentamente al posto di blocco all'angolo tra Friedrichstrasse e Zimmerstrasse. Meixner si accosta al gabbiotto e porge con nonchalance il proprio passaporto. Il militare della Germania Est lo esamina con attenzione. Probabilmente nella foschia notturna non ha notato che all'auto manca il parabrezza. È un attimo, Meixner si accuccia improvvisamente sul sedile e preme l'acceleratore a tavoletta. Le guardie armate impiegano alcuni secondi per capire ciò che sta accadendo e non hanno neanche il tempo di aprire il fuoco. La convertibile, lanciata a tutta velocità, passa al di sotto della sbarra ed entra nel settore americano. Quando il veicolo si arresta, lasciando sull'asfalto una frenata di 30 metri, i militari dell'Ovest non credono ai loro occhi.
E questo non è l'unico episodio di cabriolet che sfreccia sotto la sbarra, ce ne sarà un altro che copia la medesima dinamica. Con questo direi che scivoliamo sotto la sbarra. Ringraziamo Roberto Sassi,
sì,
e ringraziamo anche Teresa Ciuffoletti. L'ultima curiosità,
se non sbaglio, allora mi sembra che non è una coincidenza, perché è uscito sempre per la Voland mesi fa, guida anche un anno fa se non sbaglio, no, guida la Roma Ribelle. Evidentemente la Voland sta facendo anche un lavoro di ricerca mappatura. Su mappatura alternativa delle principali città europee, o sbaglio? Una sensazione?
No, non sbaglio affatto, perché in realtà la guida alla Berlino Ribelle che abbiamo scritto io e Teresa fa parte di una serie di guide ribelli che ha raccontato e racconterà ancora una serie appunto di città europee. Roma è una di queste, è stato pubblicato l'anno scorso se non sbaglio anche la Firenze Ribelle, c'è la Venezia Ribelle, c'è la Barcellona, c'è la Parigi che è stata la primissima guida ribelle pubblicata dalla Voland, insomma sì, una ricerca sulla ribellione appunto delle città europee.
Perfetto, ti ringrazio, perché era proprio questa curiosità, perché vi ricordavo quello di Rosa Mordenti e altri autori, autrici che composero appunto la guida alla Roma Ribelle. Grazie mille.
Grazie a te, Teresa, che ci ascolta da Berlino.
Grazie a voi.
Ciao, ciao.
abbiamo adesso in diretta telefonica, e non è un compito semplice per due motivi. Uno, perché oggi abbiamo avuto un sacco di problemi col telefono e quindi speriamo che Stefano riesca a sentirci. Buonasera Stefano.
Buonasera a voi. Beh, mi sentite?
Noi ti sentiamo benissimo. La seconda difficoltà è che tu vieni a parlarci di un libro che si chiama Coach Wooden and Me, scritto da Karim Abdul-Jabbar, o Liu Alcidor, se vogliamo tornare al suo nome originale. Ma non vogliamo tornare al suo nome originale, ovviamente. E ti volevamo chiedere, innanzitutto qua abbiamo una sorta di divisione dei ruoli sportivi. Il mio socio è un grande appassionato di calcio, io in passato devo ammettere di essere stato un grande appassionato di basket nonché giocatore, faccio questa dichiarazione in diretta.
Benissimo, come me, quindi
guarda,
abbiamo lo stesso linguaggio.
Potrei in fuori onda poi ti racconto un aneddoto del quale vado molto fiero con Kobe Bryant, ecco, non mi sento di raccontarlo adesso in diretta, ma ti volevo chiedere Stefano, ci puoi raccontare questa strana amicizia fra un gigante nero e un bianco piccolo, anziano, cattolico, un po' bacchettone anche?
Assolutamente sì, questo incontro dello straordinario va molto oltre lo sport, ed è l'incontro tra, come hai detto tu, un ragazzo di 18 anni, di 2,20 m, che arriva da New York con in testa la voglia di cambiare il mondo, con tutta una serie di, con un vissuto tutto suo decisamente diverso da quello di questo allenatore all'inizio della sua grande carriera trionfante, negli anni in cui coach John Wooden iniziava a vincere, che era dal Midwest, un signore con una pettinatura con una riga che sembra fatta dall'aratro, dice Karim nel suo libro, quasi un pochino bacchettone, con una cultura cattolica, una formazione cattolica rigida, che si incontrano sul campo da basket, uno in arrivo dall'high school, quindi alla sua prima palcoscenico ormai nazionale, perché il campionato NCAA ormai in America è uno dei campionati più seguiti, quasi come l'NBA, e l'altro si trova ad allenare per prima volta un ragazzo di quell'altezza e dirà addirittura: io devo cambiare il mio modo di immaginare il basket avendo uno alto come te, dovrò rivedere il mio modo di allenare. Tra i due nascerà un rapporto innanzitutto sul campo, ma che negli anni diventerà un rapporto di amicizia che ha formato il carattere di Jabbar. Jabbar dice che non sarebbe stato da una parte il giocatore che è stato se non avesse incontrato John Wooden, ma soprattutto non sarebbe stato l'uomo che è stato e l'uomo che ha voluto fortemente essere.
Io ultimamente ho visto una bella intervista a Karim Abdul-Jabbar che raccontava l'importanza nello sport di Muhammad Ali, che per un atleta, uno sportivo afroamericano all'epoca, a fine anni 60, inizio anni 70, ebbe un effetto così dirompente che responsabilizzò anche molto gli altri atleti afroamericani.
Sicuramente Muhammad Ali è stato uno degli esempi di Karim. Karim, che lo dicevate prima, si chiamava Liu Alcindor, ha poi cambiato nome dopo la sua conversione all'Islam, seguendo anche le tracce di Cassius Clay, diventato poi Muhammad Ali. Karim ha sempre nutrito un grande rispetto per Muhammad Ali, non soltanto dal punto di vista atletico, ma per il modo in cui portava avanti le sue istanze sociali, la sua volontà di cambiare realmente le cose sul ring, ma anche fuori dal ring. Nel libro, che si chiama Coach Wooden and Me, molte pagine sono dedicate al rapporto tra Karim e Muhammad Ali, ma anche tra Coach Wooden e Muhammad Ali. Coach Wooden, che era ormai diventato il mentore di Karim, aveva anche lui un grande rispetto per l'atleta e per l'uomo Muhammad Ali. Probabilmente non approvava in tutto e per tutto i suoi modi di fare, soprattutto la questione legata all'obiezione di coscienza militare. Detto questo, anche Coach Wooden ha poi ammesso a Karim di aver imparato molto, molto da Muhammad Ali, e su questa amicizia tra Muhammad Ali e Karim, Coach Wooden dedicò delle parole splendide negli anni.
Proprio perché Karim, appunto, poi come hai aggiunto te, non è stato mai un atleta, soltanto un atleta, è stato uno, appunto, come uomo e come sportivo, che anche al di là dello sport ha anche dato tanto all'interno della comunità afroamericana, appunto, oltre che parliamo probabilmente del giocatore
in campo. E anche successivamente, quando per esempio ha iniziato a fare lo scrittore e giornalista, perché dopo Messi parla del giocatore di basket, Karim è diventato a tutti gli effetti un opinionista e un editorialista di importanti quotidiani americani, ha scritto libri di storia, ha scritto un libro per esempio che si chiama Brothers in Arms, che è la storia dei soldati neri nella prima guerra mondiale, ha quindi cambiato completamente il suo ruolo, trasformandosi in uno storico, in un attivista, ancora più di quanto lo era negli anni precedenti, quando andava in campo e quando prendeva quelle posizioni così forti nei confronti delle discriminazioni razziali.
Molto interessante secondo me anche un passaggio, o meglio due passaggi all'interno del libro che fanno capire la differenza sostanziale fra questi due uomini di cultura diversa, di provenienza differente. A un certo punto Coach Wooden rivela la sua passione per i film western, perché i film western riescono a dare una visione manichea della vita: i buoni sono i buoni, i cattivi sono cattivi, quindi abbastanza reazionario nel suo concetto, e Karim reagisce in un modo secondo me molto interessante che vado adesso a leggere. Il coach non riusciva a capire che quando sei nero in America tutto ruota intorno a quello. A chi non è nero può sembrare una frase provocatoria, ma solo perché non ha dovuto affrontare le conseguenze di essere nero ogni giorno della propria vita. Quindi un Karim che combatte, che lotta per i diritti degli afroamericani, è un Karim che vive però anche due esperienze personali anche di lutto. Non era soltanto amico di Cassius Clay, ma Karim praticava le arti marziali. Ci sveli chi era il suo maestro?
Beh, il suo maestro era Bruce Lee, con il quale è stato anche in scena, e se non sbaglio in uno, forse in due film. Anche Bruce Lee ha aperto molto la mente di Karim, nel senso è stata un'altra fonte da cui la sua voglia di conoscere il mondo si è abbeverata. Le arti marziali, la cultura orientale, ma anche la figura, diciamo così, della minoranza etnica all'interno di un contesto che invece diventa leader in quello che fa. Quindi Bruce Lee, come Karim, è stato un grande atleta anche, che ha fatto vedere un aspetto diverso, è riuscito a cambiare le cose attraverso i suoi successi, i suoi risultati. Quindi non soltanto così con una protesta legata a motivi di chi appunto è socialmente indietro, ma anche chi era molto ricco, perché Karim era molto ricco in quegli anni, aveva modo di protestare, di far sentire la propria voce, anzi più degli altri aveva il dovere di farlo.
No, un gran personaggio Karim Abdul-Jabbar, al di là di tutto è veramente un personaggio interessante, e che ha dato tantissimo nello sport, appunto uno di quelli che ha attraversato poi lo sport e la vita sociale non in maniera indifferente. Poi secondo me appunto tutti questi temi che abbiamo toccato rendono anche interessante poi il libro stesso, perché come dicevamo è un uomo che ha avuto un'importanza anche abbastanza forte nella società e soprattutto nella
ce l'ha tuttora
tra l'altro
molto,
appunto
molto seguite, ormai è diventato da poco Barack Obama, dell'ultima cosa che ha fatto Barack Obama è stato insignito della Freedom Medal of President, che è una dei riconoscimenti per chi si occupa dei diritti civili più importante che c'è in America, quindi tuttora, anzi più di un po' di anni fa oggi, Karim è il faro per chi si sta occupando della necessità dell'uguaglianza sociale negli Stati Uniti.
Stefano, oltre a ringraziarti per il tuo intervento, volevamo chiederti una cosa: se ci potevi dire un libro che hai letto recentemente che ti sentiresti di consigliare a chi ci sta ascoltando.
Sì, assolutamente. Ho appena letto un libro straordinario di uno dei miei autori argentini preferiti, che si chiama José Saer, si intitola Le Nuvole, l'ha pubblicato la Nuova Frontiera, ed è un romanzo visionario, un romanzo di viaggio visionario magico, come tutta l'opera di Saer. Quindi mi sento di consigliarvi questo, Le Nuvole di Saer, pubblicato dalla Nuova Frontiera.
Ti ringrazio per questo incoraggiamento, ce l'ho sul comodino e non ce la facevo.
In chiusura ricordiamo che Karim Abdul-Jabbar fa parte del cast e anche del primo film dell'aereo più pazzo del mondo.
Esatto.
Un film che io so a memoria,
cioè, è uno dei miti fondativi del mio socio. Ricordiamo anche un po' di dati del libro pubblicato da ADD. Tra l'altro si dice ad o ADD?
Ad.
Ad, ok.
Però c'è libertà, siamo sempre molto... Abbiamo tutte le opzioni, noi diciamo Ad, okay. Quindi Ad Editore.
Pubblicato da Ad Editore, sono 256 pagine, si chiama Coach Wooden and Neil, scritto Karim Abdul-Jabbar, costa 20 euro. Grazie mille Stefano.
Ciao, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Ciao, ciao.
Andiamo a chiudere mentre suonava Blue Monday dei New Order con il nostro ultimo ospite.
E passiamo appunto dalle lande americane, delle quali ci ha anche accennato un po', ci ha ispirato Karim Abdul-Jabbar, passiamo a Carlos Solis. Non so se mi senti, Carlos?
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera, ciao. Buonasera e benvenuto. Carlos Solis, grazie. Autore di un libro pubblicato l'anno scorso da Elliot Edizione, Shaman e Shah, e a Carlos abbiamo chiesto, come stiamo facendo in questa nuova edizione di Tabula Rasa, di parlarci
mi
di
sento
un...
male ragazzi.
Ecco,
sento... io vi sento malissimo.
Ci senti malissimo ora? Carlos, allora, volevamo che tu ci racconti...
No, niente, abbiamo ancora un problema che ora proveremo a risolvere immediatamente. Nel frattempo suoniamo ancora i New Order con Blue Monday, perché poi oggi è perfetto, no? È lunedì del resto. Ci riproviamo.
Buonasera,
ecco.
Carlos.
Ciao ragazzi, buonasera.
Al grido di Shaman e Shah, cioè come il titolo del tuo romanzo che hai pubblicato l'anno scorso per Elliot, che è un incitamento a muoversi, ti chiediamo qual è il tuo classico preferito e se ce lo racconti un poco.
Allora, il mio classico preferito, che per certi versi è anche il progenitore, se vogliamo, l'ispirazione massima per Shaman e Shah, è On the Road di Kerouac, che tra l'altro quest'anno compie 60 anni, scritto, è stato pubblicato il 6 settembre del 1957 e qualche settimana fa ha compiuto 60 anni.
Ce lo racconti un poco, dove si va su questa strada? Siamo sulla strada, ecco. Per dove?
Perché è un libro che abbiamo letto in tanti probabilmente,
sì,
io poi ti dico anche la mia, io faccio parte di quelli che a me quel libro non entusiasmò, lo lessi probabilmente
un
come
socio, siamo in due allora.
No, nel senso, io lo lessi probabilmente forse da adolescente, e che non tutte le cifre si possono riconoscere a seconda dell'età, io penso e credo che alcuni romanzi siano anche generazionali, perciò forse ho letto troppo prima o troppo presto,
o
però
un tempo sbagliato.
Infatti sì, un tempo sbagliato. dici, però allora convincimi del fatto che sto in errore.
Beh, sicuramente un libro che racconta innanzitutto i grandi spazi americani. Per me è una grande, come dire, cifra intima, perché amo molto viaggiare, ma soprattutto è un viaggio, quello di On the Road, che appunto è un'incursione nella vita intensa, nell'esplorazione, nelle esperienze e soprattutto nel conoscere appunto i luoghi, le geografie, gli incontri per potersi conoscere. E poi soprattutto è, come dire, un po' racchiude, nonostante come dire la sua vetustà, racchiude questi elementi fortissimi, la musica jazz, che secondo me, come dire, tra l'altro ricalca anche un po' il ritmo del bebop, no? Che in quegli anni 40, quando è stato, come dire, scritto il libro, imperversava tantissimo questo nuovissimo jazz. Poi il brivido del sesso, l'alcol, l'adrenalina per appunto il partire, le partenze, soprattutto per concepire i viaggi, che poi era praticamente, secondo me è un classico, tanto a parer mio quanto può essere l'Odissea, perché è un grande elogio al viaggio. E quindi, per quanto mi riguarda personalmente, credo che in ogni libreria fondamentale non debba mancare appunto On the Road. Più che altro anche perché poi, come dire, per quanto riguarda proprio la, come Kerouac, no? Lui registra tutta una serie di emozioni lungo questo viaggio, e soprattutto è questo viaggio che è ciclico, perché comunque ci sono partenze, arrivi, anzi soprattutto gli arrivi e quindi le mete generano un grande senso di vuoto, che poi porta lo stesso autore, come dire, a fare un po' i conti col proprio vuoto esistenziale, la propria angoscia. E la cosa straordinaria che secondo me Kerouac fa in questa sua espressione è racconta semplicemente la natura umana. Ovviamente lo fa con un registro narrativo a parer mio abbastanza nuovo, quindi il registro Beat Generation, che poi praticamente diventa anche uno dei libri che appunto viene eletto appunto al rappresentante dello stesso movimento, e a parer mio, come dire, è qualcosa che per chiunque ami viaggiare, per chiunque ami i grandi spazi, non può assolutamente mancare. E, come sappiamo, è un libro costituito appunto da 5 parti, scritte appunto sotto forma di episodi. Lo stesso protagonista, Sal Paradise, è lo pseudonimo di Jack Kerouac, e poi il suo più grande, come dire, amico, o meglio all'interno del romanzo più grande, l'amico di Sal Paradise è appunto Dan Majorati, che poi in realtà è il vero amico di Kerouac nel Cassidy, col quale lui appunto fa questi viaggi per questa America sconfinata in autostop. E la cosa, a parer mio, interessante, nonostante i 60 anni, una riflessione che facevo qualche giorno fa, è proprio come questo libro, a parer mio, così come tutti i testi epici, è un libro che non passerà mai, ed è un libro che si rinnova di generazione in generazione, e a parer mio è qualcosa che come dire, dovrebbe, e credo che lo faccia, perché personalmente lo ha fatto, per quanto mi riguarda, ispira sempre a quel senso di scoperta, al dare in là quei viaggi, a qualcosa che possa avere un po' il sapore intenso dell'esperienza.
Però c'è una cosa che che mi è piaciuta del romanzo, è che riecheggia la figura degli hobos, che è questa figura che è molto prettamente americana. Gli hobos sono questi senza tetto, vagabondi, chiamiamoli come preferiamo, che fondamentalmente spesso e volentieri si muovevano attraverso i treni in maniera illegale, attraverso i treni merci che attraversavano gli Stati Uniti. A me però ammetto che di tutto il romanzo questa figura qui invece mi affascina, perché quella degli hobos è un tema, quello nella cultura americana, che mi continua ad affascinare.
Sì, secondo me, come dire, la cosa straordinaria è, come dire, che è secondo me la cifra forte di questo libro, che è proprio l'euforia del progetto. Quindi, cioè, chiunque, quando noi prepariamo un viaggio, cioè quando chiunque prepari un viaggio, ha questa grande euforia, questa grande bulimia di voler vedere, scoprire, conoscere, incontrare. Beh, secondo me questo libro, ogni pagina è densa appunto di come dire, di questa scintilla. Gli Lobos sono appunto questa, come dire, questi incontri che Paradise ha appunto durante le sue appunto scorribande americane. Però da un punto di vista introspettivo, questa esperienza singolare di Kerouac svela, se vogliamo, un po' l'alienazione, no? Cioè lui è quasi come se andasse controcorrente, stacca la spina da tutto, come dire, queste catene di montaggio, questo grande sogno americano, per poter svelare poi la ricerca e quindi la vera identità umana, quella lì che appunto invece il fasullo modello consumistico è invece un po' ha un tantino alterato. E gli Lobos sono, da questo punto di vista, il fenomeno degli Lobos sono, secondo me, che poi per certi versi è, come dire, sono il risultato della crisi del 1929, no? Sì. Cioè di quel periodo lì, sono a parer mio invece appunto la vera essenza dell'identità umana, quindi i viaggiatori, questi questa sorta di pionieri, no? Che lo fanno, come giustamente hai detto tu, salgono sui treni, cioè l'importante è viaggiare, l'importante è andare appunto là. Lui dice: dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati. E dove andiamo? Non lo so, ma dobbiamo andare. E proprio l'essenza di questo libro sta nel dover andare.
Carlo, a proposito di andare, prima che noi andiamo via, volevo chiederti un po' i tuoi prossimi progetti. Cosa hai in cantiere?
Beh, intanto Shamane Shasta, per diventare un reading teatrale musicale, andremo un po' in giro. E poi, proprio a proposito di, come dire, di strade, soprattutto di strade a me molto affezionate, quelle del Sud Italia, prossimamente, anzi proprio in questi giorni interversiamo e scopriamo e svegliamo i luoghi di un sud abbastanza poco noto, che è l'Irpinia, che è la cosiddetta terra di mezzo tra Adriatico e Tirreno, e siamo nell'entroterra campano, questa sorta di Mediterraneo interiore, dove ci sono castagni, boschi di castagne a non finire, e l'Appennino dà davvero il meglio di sé paesaggisticamente parlando. E qui c'è Castagna Musica dei Boschi, che è questa rassegna organizzata dalla locale amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Carlo Gesualdo e l'Associazione Culturale Sinestesie, dove proporrà da qui al prossimo 29 dicembre una serie di incontri legati appunto al territorio, e quindi racconterà il territorio, lo racconterà attraverso diverse chiavi di lettura: la musica, il teatro, le escursioni, ma anche piccole incursioni legate al cinema. Quindi apriremo delle tavole rotonde dedicate al cinema delle aree interne, no? Quindi di questa grande ossatura che è appunto l'Appennino.
Carlos, grazie mille. Abbiamo fatto un giro per l'Italia oggi per le rassegne, abbiamo fatto un giro dei classici. In bocca al lupo allora per il reading, e in bocca al lupo anche per le castagne. Oggi, fra basket e castagne, due mie grandi passioni sono realizzate, almeno a livello radiofonico. Grazie mille, appreso. Ah no, l'ultimissima domanda, proprio in chiusura: un libro che ci consigli?
Beh, un libro che vi consiglio.
Non puoi Cristo dire né Shamane Shah né Kerouac.
No, assolutamente no. Cristo si è fermato a Eboli, perché qualche giorno fa, prima di arrivare in Irpinia, dove già sono qui, mi sono fermato su Aleliano e mi sono andato a vedere un po' questi calanchi. Quindi ho pensato a Cristo si è fermato a Eboli, e quindi a Carlo Levi, che è un altro classico a cui sono molto molto affezionato. E niente, vi aspettiamo in Irpinia 3, 4 e 5 novembre. Ci sarà la Sagra della Castagna a Montella, e quindi anche Castagna Musica dei Boschi. E niente, se venite trovate delle carte arroste, del caciocavallo impiccato e del buon aglianico.
Evviva!
Grazie. Evviva. Ciao, ciao.
Grazie ragazzi. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao. E sono le 21:32, noi lasciamo subito lo spazio a Disorder, è tardissimo, ci scusiamo anche per aver rubacchiato qualche minuto alla trasmissione successiva, noi vi ringraziamo di averci ascoltato, vi ricordiamo che l'appuntamento con Tabula Rasa, con io e quest'altro brutto ceffo, tornerà tra 2 settimane.
14?
Due settimane. Oggi non so, io non so neanche quant'è oggi.
Lunedì.
No, ho capito, che data è oggi?
Aspetta, lo vedo.
Oggi è 16, quindi ritorneremo il 30 ottobre, oggi è 16.
Oggi è 16, sì.
Quindi ritorneremo lunedì 30 ottobre in attesa poi di qualche novità. Noi vi continuiamo a ringraziare, il podcast tra l'altro sarà pronto già domani stesso sul sito della radio. Ciao.